Possiamo iniziare? Buongiorno, ben ritrovati. Oggi proseguiamo con il tema cultura organizzativa e probabilmente oggi andiamo a concludere la cultura e poi venerdì facciamo il clima. E poi proseguiremo appunto con la leadership, eccetera, eccetera. Ricordo che il giorno 5, non per mia volontà, mio malgrado, le lezioni vengono sospese, ex autoritate, come si dice. Quindi purtroppo il giorno 5 non ci possiamo vedere. Ricordo inoltre che il giorno 10 e il giorno 19, dico bene, Lisa? Sì, sarà presente il dottor Perin, con il quale discuteremo di ergonomia e probabilmente anche di stress lavoro correlato. Vediamo. Quindi oggi proseguiamo e quindi cedo la parola alla dottoressa Garzitto. Prego.
Bene, buongiorno. Il tema, eravamo rimasti quindi alla definizione di cultura organizzativa, che è quella che Shine propone, e che contiene appunto tutta una serie di informazioni sulle funzioni della cultura organizzativa e sui meccanismi attraverso cui poi la cultura si forma. È importante conoscere i meccanismi attraverso cui la cultura si forma, perché poi con la cultura in qualche modo abbiamo a che fare, quindi si potrebbe prospettare la necessità o di modificare la cultura o di intervenire appunto per un cambiamento. Il meccanismo di formazione degli assunti culturali è il meccanismo che poi alla fine è quello che dà la rigidità alla cultura, la stabilità della cultura organizzativa, e si concretizza attraverso questo processo in cui un gruppo che vive un certo numero di esperienze comuni risponde a un evento che è uno stimolo di solito esterno, no? Ma come dire, la soluzione, lo stimolo può essere esterno, ma la soluzione può essere anche l'integrazione interna. A questo evento viene data una risposta che è positiva, quindi che ha un certo livello di successo. Dopodiché il meccanismo è un meccanismo di apprendimento di quella scelta fatta per rispondere a quel determinato evento. Questo apprendimento viene sintetizzato in un valore, il valore viene così decantato in un assunto. L'assunto diventa implicito, quindi dato per scontato, e governerà le scelte future, per cui alla fine la risposta, la soluzione che verrà proposta per gli eventi futuri sarà una risposta già testata precedentemente che ha avuto successo. Quindi dagli assunti, dalle soluzioni contingenti si va agli assunti dati per scontati, e quindi diciamo, questo meccanismo continuo di revisione della cultura, di costruzione della cultura, definisce gli assunti culturali di base.
Ecco, dovete ricordare, no, il trittico di Shine, sempre come roadmap del vostro ragionamento, del vostro pensiero, quindi assunti di base. E bene ha spiegato la dottoressa Garzitto come si radicano gli assunti di base e anche la loro relazione con il passaggio intermedio previsto da Shine, cioè i valori, per poi confluire in qualche misura negli artefatti, dove l'artefatto, come la parola stessa dice, è la parte, fra virgolette, fatta ad arte, che significa, rappresenta, anche in termini cognitivi, qualcosa. La rappresentazione dell'artefatto evidentemente deriva da ciò che emerge, da quello che da un punto di vista topografico collocheremo più in basso, cioè i valori e la loro ulteriore decantazione in assunti di base. Ancora un commento. I processi di modifica culturale sono processi lenti, purtroppo per certi aspetti tutt'altro che dinamici. È per questo che alle organizzazioni spesso si richiede flessibilità. E qui c'è una considerazione da fare, ma la flessibilità dell'organizzazione dove la ritroviamo? Nei dispositivi organizzativi o nelle menti dei protagonisti, cioè delle persone, di coloro che operano nelle organizzazioni? E qui no, c'è una scelta di campo. Evidentemente per gli aziendalisti tutto si fa attraverso una modellistica, tutto, molto. Noi siamo studiosi di scienze del comportamento, evidentemente partiamo dai comportamenti, appunto, dalle azioni umane, quindi dai ragionamenti, dai pensieri, dai processi cognitivi ed emotivi delle persone. Solo attraverso questi interventi mirati a flessibilizzare appunto quello che si chiamava una volta la risorsa umana, oggi le persone, noi otteniamo, cara, buongiorno, bentrovata, s'accomodi, ecco, noi possiamo realizzare flessibilità, che è un po' un target, ma anche a volte una chimera, perché si invoca la flessibilità senza introdurre elementi che possano favorire lo sviluppo della flessibilità e della creatività. Ecco allora la funzione, anticipo qualcosa che andremo a fare, ecco allora la funzione importante del leader, che è proprio quella di regolare questi importanti processi. È molto improbabile che un leader autocratico, conservatore, eccetera, eccetera, produca all'interno della propria organizzazione flessibilità, quindi introduca elementi di proattività, tenderà a introdurre elementi di conservazione e forse addirittura di retroazione, no? Retroactive, retroazione, nel senso che l'adagio è sempre lo stesso: si è sempre fatto così, continuiamo a fare così. Invece no, bisogna divergere dal protocollo, nei limiti ovviamente del lecito, del consentito. E state attenti che sui protocolli ci sarebbe un lungo discorso, no? Soprattutto quando entriamo in un'area di intervento medico, terapeutico, senso lato, eccetera. E le organizzazioni spesso sono ingessate proprio da modelli ritenuti protocollari, che ovviamente hanno un valore per il successo della risposta, come veniva detto, ma che non sempre la operatività tecnica è accompagnata anche da una visione organizzativa che permetta lo sviluppo appunto dei processi di pensiero creativo e quindi di arricchire l'organizzazione moderna, chiamiamo così, moderna, no? Proattiva, che è ovviamente quella che si regge, si basa sul valore intrinseco delle persone, sul know-how delle persone. Non a caso, come ho già ricordato, si fa anche il bilancio intellettivo ed intellettuale dell'organizzazione, oltre al bilancio sociale, al bilancio economico-finanziario, ben noto a chi proviene dagli studi di ragioneria o giuria.
Dunque, questo è un meccanismo che ci aiuta a capire il funzionamento della cultura. È anche un meccanismo esemplificato. Poi alla fine noi abbiamo a che fare sempre con realtà complesse, quindi con realtà organizzate di per sé complesse. E quindi questo ci aiuta a, come dire, avere uno schema di riferimento, però dobbiamo stare attenti perché non sempre la realtà è facile e quindi ad esempio dobbiamo necessariamente ricondurre questo meccanismo a un meccanismo facile del tipo: benissimo, allora io per capire qual è la cultura di un'organizzazione guardo gli artefatti, do un'occhiata così ai valori dichiarati e scopro quali sono gli assunti. In realtà alla fine non è proprio così, tutto così facile, perché non sempre gli artefatti o certi artefatti corrispondono a un determinato assunto o a un determinato valore. E quindi in qualche modo quando dobbiamo confrontarci con la cultura di un'organizzazione dobbiamo anche ragionare su quello che quell'organizzazione si dà come vestito che confonde in parte quella che è la sua vera cultura organizzativa. Quindi attenzione, non necessariamente tutti i valori dichiarati o tutti gli artefatti corrispondono a un determinato assunto culturale, ma spesso possono essere anche delle giustificazioni accettabili o ex post, date ex post, no? Nel meccanismo di test della cultura organizzativa le giustificazioni ex post sono giustificazioni che vengono fornite quando abbiamo provato una soluzione, guarda caso ha funzionato, allora i nostri valori sono questi, no? E quindi in qualche misura non sempre ciò che è dichiarato o ciò che è visibile riflette necessariamente un assunto inconscio, cioè un assunto che abbiamo detto essere inconscio non in senso freudiano, ma proprio come un automatismo comportamentale che guida il comportamento, cioè delle persone, in virtù del fatto che le esperienze comuni vissute assieme hanno condotto hanno portato poi alla fine a trovare delle soluzioni a dei problemi, soluzioni che hanno avuto successo e che quindi sono considerate in qualche misura valide anche per gli eventi futuri. E infatti questo meccanismo poi alla fine abbiamo detto è quello che poi comporta anche una serie di elementi di rigidità oltre che di stabilità. La stabilità può essere considerata un elemento positivo in un'organizzazione e una delle funzioni della cultura è proprio dare stabilità all'organizzazione, la rigidità non sempre è considerata un elemento positivo, perché la rigidità può essere considerata un elemento negativo in tempi in cui c'è bisogno di rispondere in maniera veloce, rapida, flessibile, eccetera, a quelli che sono gli stimoli che provengono dall'ambiente esterno. Quindi attenzione, le soluzioni sopravvivono ai problemi che le hanno originate. E spesso quella che è la vera capacità anche di un leader non è tanto e soltanto la capacità di trovare soluzioni, ma è la capacità di diagnosi dei problemi, perché la capacità di diagnosi dei problemi è quella che poi mi consente di cambiare la rotta quando mi accorgo che i problemi che io sto affrontando non sono quelli che ho affrontato con successo in passato, ma sono altri problemi che magari possono assomigliare a quelli passati, ma che hanno una natura estremamente diversa. Allora, se io non ho questa capacità di diagnosi dei problemi, le linee che in passato hanno avuto successo potrebbero non necessariamente essere adeguate ai nuovi problemi, e quindi anche questo meccanismo di radicamento della cultura è un meccanismo che poi alla fine potrebbe portare a un irrigidimento e quindi a una incapacità di quell'organizzazione o di quel gruppo di rispondere ai problemi che sono stati affrontati in passato e che appaiono simili ma che magari non lo sono. Quindi la vera, se potremmo dire, il vero assunto forte di base di un'organizzazione dovrebbe essere quello che ha, come dire, in sé la capacità di diagnosticare i cambiamenti che provengono dall'esterno e di adattarsi a quei cambiamenti proprio nella sua origine, evitando di proporre schemi passati quando questi schemi non sono più efficaci e efficienti. Quindi il ruolo in questo senso del leader, che poi vedrete col professore, è proprio quello della sua capacità di leadership, la sua capacità di leadership nel costruire la cultura diventa la capacità di percepire correttamente l'ambiente interno e esterno dell'organizzazione e quindi portare delle soluzioni che siano coerenti con le sfide che vanno affrontate.
Attenzione, il leader ha anche responsabilità climatiche, ma come dire, essendo il clima, abbiamo già anticipato, volatile, eccetera, transitorio, per certi aspetti relative, ma nel processo culturale la funzione del leader, proprio perché lento e fondante, è essenziale. Essenziale è anche la consapevolezza per il leader della responsabilità di questi fenomeni, dove per responsabilità di questi fenomeni vuol dire avere ben chiaro che fra le prerogative, come si dice, di ruolo, c'è anche questa, ci sono anche queste, di occuparsi dell'organizzazione in una prospettiva bottom up, cioè partendo dalle risorse umane, non partendo da fenomeni astraibili, ipoteticamente astraibili e trattabili in modo meccanicistico. A consuntivo dovremmo dire che molte volte le leadership hanno una scarsa preparazione su questo versante. Perché? Perché la formazione che viene praticata è prevalentemente centrata sugli aspetti oggettivi, oggettivanti delle organizzazioni, mentre noi, voi che siete, siamo studiosi del comportamento, dobbiamo recuperare proprio a questo ambito disciplinare la funzione formativa di nuovi quadri, di nuove leadership, di nuove dirigenzialità che abbiano, come diceva Gellerman, abbiamo visto, no? Il piacere autentico di gestire il potere in una prospettiva non autocratica, libidico, narcisistica, top down, ma affrontare il faticoso iter di gestione delle risorse umane in senso appunto bottom up. Io sono sempre molto frustrato quando dico queste cose, perché mi rendo poi conto che inevitabilmente, perché appunto c'è una cultura estremamente orientata all'oggettivo, al di là dei buoni propositi, le persone convergono su aspetti duri dell'organizzazione, non su quelli dove la sfida può essere perdente. Perché? Perché avere a che fare con mille, è vero, opinioni, mille test, mille menti, eccetera, è difficile. E allora si tende a semplificare il processo. Nella semplificazione ovviamente perdiamo quote di campo, e queste quote forse sono proprio quelle che renderebbero la nostra organizzazione più aderente, più efficiente, ma soprattutto più efficace per la mission che si è data.
Nella definizione di Shine avevamo detto che ci sono due funzioni della cultura organizzativa: una è l'integrazione al proprio interno, una è l'adattamento al mondo esterno. In realtà c'è una terza funzione che non è presente nella definizione, ma che viene poi spiegata da Shine e interessante da questo punto di vista, la terza funzione è sostanzialmente la riduzione dell'ansia. Perché la riduzione dell'ansia? Perché se io ho una soluzione a un problema, una soluzione che ha funzionato in passato a un problema, quando mi trovo ad affrontare un problema futuro che magari ha certi margini di incertezza, riduco l'ansia andando a recuperare le esperienze passate. E quindi la cultura ha come funzione ovviamente in questo caso collettiva, la riduzione dell'ansia, perché propone un modo di agire, un modello comportamentale che ha funzionato in passato e che quindi in qualche misura mi riduce anche l'incertezza del futuro. Che cosa sopravvive della cultura? Le soluzioni più efficienti e più efficaci fino a quando funzionano, e le soluzioni che riducono l'ansia. La soluzione che riduce l'ansia può non essere razionalmente efficace, ma tende ad essere adottata perché riduce l'incertezza. Quindi la cultura organizzativa, nella sua funzione di stabilità, ha anche una funzione di riduzione dell'ansia, connessa al fatto che spesso le organizzazioni quindi i gruppi di persone si trovano ad affrontare problemi che in qualche modo li portano davanti a delle incertezze, e queste incertezze vengono affrontate attraverso il recupero di soluzioni già precedentemente testate e che in qualche modo possono quantomeno garantire una riduzione dell'incertezza, una riduzione quindi dell'ansia. La cultura si osserva quando un nuovo membro entra a far parte dell'organizzazione. Questo perché tendenzialmente tutti i membri, tutte le persone che entrano a far parte di un'organizzazione sono di per sé portatori di cultura o portatori, se vogliamo, della loro cultura individuale. Poi nelle organizzazioni ci sono dei membri o delle persone che per ruolo, il leader ad esempio, è un forte determinatore della cultura organizzativa. Il leader è il primo portatore di cultura organizzativa e quindi, diciamo, queste persone, cioè, tutte queste persone che, e quindi questi gruppi che vivono collettivamente, hanno in qualche modo una loro, portano una loro visione, un modo, loro modo di vedere le cose, quindi sono portatori di cultura.
Paradossalmente è portatore di cultura organizzativa anche quando non ne ha la consapevolezza, come abbiamo già detto, no? Ma il paradosso è un paradosso limitato, nel senso che è tale nella misura in cui il leader non è adeguatamente, sufficientemente formato in questo senso. E se tu lo formi, è chiaro che ha la consapevolezza della mission e quindi di conseguenza elabora consapevolmente delle vision da comunicare, delle strategie, e ha molta cura in questa operazione di comunicazione della cornice, diciamo, entro la quale ci si muove, entro la quale l'organizzazione dovrebbe muoversi, altrimenti tutto è lasciato ad una situazione fluttuante con scarsi livelli di consapevolezza anche da parte degli altri, cioè delle persone che lavorano nell'organizzazione, che spesso quando si va a fare un check-up organizzativo dicono, dichiarano, manifestano attraverso frasi di questo tipo il loro scollamento all'organizzazione, ma, due punti, aperte le virgolette, ma qua non si sa mai niente, ma qua non si capisce come vadano le cose, ma qua ognuno fa a modo suo, magari non è vero, nel senso che ci sono delle formalizzazioni, ma queste formalizzazioni non attecchiscono proprio perché il canale è chiuso. Nel processo comunicativo, come voi imparerete leggendo il capitolo sulla comunicazione, di cui non credo riusciremo a fare granché, se il canale, se il recettore è spento, è molto difficile che l'emittente raggiunga il suo scopo. Cedo.
Quindi la cultura si osserva in questi due momenti, quando appunto entrano nuove persone, quindi entrano nuove visioni, se vogliamo possiamo metterla anche nuovi modi di vedere quei comportamenti che per chi è dentro sono diventati automatici, no? Quindi inconsci li abbiamo definiti, oppure quando ci sono delle crisi rilevanti. Le crisi mettono alla prova la cultura organizzativa, perché sono il banco di verifica di quegli assunti che si sono sedimentati nel tempo, e quindi in qualche misura, se un'organizzazione non sopravvive ai suoi problemi di integrazione e di adattamento al mondo esterno con la cultura che si è sedimentata, evidentemente si ha il fallimento o il cambiamento di questa organizzazione. Attenzione, perché anche i cambiamenti di cultura possono essere almeno di tre tipi. Innanzitutto il cambiamento culturale apparente. Il cambiamento culturale apparente è quello che investe solamente la parte visibile dell'organizzazione, artefatti e valori, ed è un cambiamento quindi che non va a intaccare gli assunti di base, no? È un restyling dell'organizzazione, potremmo dire, sotto certi punti di vista, in alcuni casi un'azione di marketing più che una vera e propria cambiamento degli assunti che si sono sedimentati. L'altro tipo di cambiamento è la rivoluzione culturale. La rivoluzione culturale è proprio un cambiamento degli assunti di base che si sono sedimentati, spesso ha una natura traumatica, cioè a dire che avviene sopravvivenza solo di pochissimi elementi della cultura precedente, ma gli altri devono essere necessariamente cambiati. Quindi la rivoluzione culturale è proprio un cambiamento negli assunti di base, al punto tale che noi possiamo dire che forse quelle due organizzazioni sono anche organizzazioni diverse, perché sono diversi gli assunti culturali. Quindi il cambiamento è profondo, la sopravvivenza impone quindi un cambiamento di identità. L'altro tipo di cambiamento è l'incrementalismo culturale, che è sostanzialmente il meccanismo con cui poi la cultura si sedimenta nel suo divenire, potremmo dire, fisiologico, cioè a dire che è un cambiamento profondo, cioè quindi un cambiamento di assunti, ma avviene senza traumi eccessivi, ma con l'integrazione e la modifica progressiva dei valori e degli assunti che stanno alla base, che stanno agli assunti di base. In questo caso si ha proprio una trasformazione, un incrementalismo, no? Dice lì, quindi si incrementa la cultura ed è, come dire, il meccanismo fisiologico con cui generalmente le culture organizzative sviluppano.
Questo è un passaggio importantissimo. Questa slide è fondamentale. Leggiamo alcune realtà sulla base di queste categorie di cambiamento o modalità di cambiamento. Come voi potete immaginare, una delle pratiche più diffuse è il cambiamento culturale apparente. Perché? Perché di fatto la rivoluzione culturale l'affrontano solo in pochi e in realtà a volte circoscritti. Casomai, tutt'al più, assistiamo a dei fenomeni di incrementalismo culturale. Andiamo a guardare un po' quello che è accaduto in alcune strutture storicamente chiuse, no? Quindi molto strutturate al punto che le chiamiamo burocratiche. I miei amici di scienze politiche hanno certamente studiato, no? La burocrazia come sistema prevalentemente chiuso, soprattutto in passato, non che ad oggi si sia alcuni apparati burocratici si siano molto aperti, però insomma è inconfutabile che qualche sussulto ci sia stato. L'Agenzia delle Entrate, ad esempio, negli anni 90, fine anni 90, no? Ha iniziato un processo di rivisitazione culturale abbastanza significativo, guarda caso coinvolgendo proprio dei nostri colleghi dell'Università di Roma e lanciando delle, fra virgolette, campagne formative significative che hanno un po' fatto scuola, sono state seguite anche da altri apparati, dove però vedete che cosa è accaduto, che l'intenzione era senz'altro buona, no? Ma è quello che infine poi si è raggiunto non è stato l'obiettivo pieno, ad esempio appunto una trasformazione o addirittura un cambiamento identitario, si è raggiunto soltanto un certo restyling e in alcuni casi non si raggiunge nemmeno questo. Perché? Perché l'azione formativa, e qui stiamo parlando del capitolo sulla formazione, è come acqua fresca, no? Aria fritta si dice, cioè è passata senza incidere diremmo nel linguaggio della nonna, sulla mentalità, quindi sulle menti e poi sui comportamenti degli attori dell'organizzazione. Però mi viene da citare il tutti voi sapete chi è Corrado Pastera, no? Quel mega manager, insomma, che ha fatto tante cose, è stato anche ministro. Ecco, Pastera in una fase della sua applicazione di manager è passato per le poste e devo dire che quella cura da cavallo cambiò le poste da così a così. Quella fu, è stata indubbiamente un'esperienza di rivoluzione culturale, perché le poste non sono più quell'apparato burocratico, lasciate perdere quanto funzionino oggi eccetera, se contengono ancora delle sacche di funzionamento opinabile eccetera, però sono cambiate, perché sono diventate, no, degli istituti di credito, fanno cose che prima non facevano e a ben vedere, se posso portare la mia esperienza di disperato accanito frequentatore per tutte le raccomandate che spesso inopinatamente anche inutilmente mi arrivano, no? Frequentatore degli uffici postali, ebbene alcune volte si coglie che queste persone sono passate attraverso un'azione formativa volta a eccetera eccetera, puntini puntini, adeguare comportamenti a un tanto di comunicazione diversa col cliente rispetto a quella del passato, a un'apertura sul versante della qualità e via dicendo. Problema, sapete qual è? Il problema in parte anche generazionale, perché lì dentro 30 anni fa, mettiamola così, 40 anni fa, erano arrivate persone che avevano trovato un apparato estremamente burocratico, chiuso. Vi racconto solo questa: avevo più o meno la vostra età, forse qualche anno in più, sono andato in posta a fare un versamento su un bollettino di conto corrente, no? Dovevi fare queste cose per iscriverti alle scuole di specializzazione, a tutte. Ho compilato dopo una lunga coda il bollettino, ho rifatto un'altra coda, no? Per pagare. Quando sono arrivato lì mi ha detto: non è possibile accettare perché è stato scritto con pennarello. Pennarello no, perché il regolamento postale dice che deve essere scritto con inchiostro indelebile o con penna a pennino. Allora, inchiostro indelebile sarebbe penna sfera simil bic, no? Prodotta dall'ingegner Biro, che è passato per Trieste, ungherese, no? La penna sfera. Mentre la penna con il pennino era quella che tu trovavi con inchiostro, no? Che ti permetteva di incidere anche la carta e quindi l'ipotetico controllore poteva risalire e vedere se c'era il tratto. Io su questo piantai una grana, non fui ricevuto dal direttore nonostante sbraitassi eccetera, perché mi sembrava impossibile, però alla fine, siccome non me ne andavo, mi mandarono un capo ufficio, un funzionario, il quale mi disse che avevo ragione, ma quello era il regolamento e quindi a tutti gli effetti la scrupolosa persona che mi aveva respinto la cosa, peraltro giovane, lui disse, per non perdere il posto si era tenuta al regolamento, quindi un protocollo burocraticistico che però insomma la metteva dalla parte della ragione e metteva me dalla parte del torto. Questo esempio vi deve essere, come dire, di guida nell'interpretazione di molte situazioni che per voi oggi sembrano, come dire, incredibili. Ad esempio, perché certe cose non le facciamo in forma virtuale? Perché molte cose potrebbero essere fatte virtualmente. E voi pensate che la trascrizione sul libretto, no? Che ancora dopo 10 anni che ci stiamo lavorando facciamo, è stata una conquista. Quando avremmo potuto dismettere la trascrizione, fare appunto il registro degli esami virtuale, elettronico, senza continuare con il cartaceo ad estinzione per tutti coloro che, quei docenti che non volevano fare l'elettronico o perché non erano capaci, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco allora che alcune resistenze nelle organizzazioni risiedono proprio in aspetti legati alla formazione di base, pregressa, quindi alle basic skills, no? Ecco perché alcune, come dire, soluzioni politiche che diventano poi amministrative sono state avanzate per far fuori i vecchi, insomma, no? La rottamazione poteva avere anche questo senso, però diventa una rottamazione indiscriminata perché tu butti via una fascia generazionale senza andare a vedere se questa fascia generazionale ha determinate caratteristiche o meno, e introduci nuove risorse presunte, no? Adeguate, informate, formate al target obiettivo che vuoi perseguire, come se essere vecchi e essere giovani di per sé costituiscono un elemento di selezione e discriminazione. Invece andrebbe, a mio avviso, razionalmente individuato l'elemento giovane che sa, è l'elemento che gli diciamo: caro nonnetto, vatti a fare un giretto, perché respiri aria buona e sta roba non fa più per te. Il discorso mi pare estremamente corretto, soprattutto in determinate attività, e non dimentichiamo, come vedremo quando verrà il dottor Perin, tutti gli aspetti legati all'usura, no? di certe attività, di certi lavori, dove dopo una certa età, se l'organismo, no, la morfologia è stata consunta da lavori appunto detti usuranti, non puoi continuare ad esporre questo soggetto a determinate noxe, perché è un pericolo per sé, è un pericolo per gli altri. Quindi tutto questo andrebbe condotto con un minimo di programmazione un po' meno burocratica, un po' più intelligente, a discriminare e a creare delle culture, cari ragazzi, lo dico con passione per voi, delle culture che non inneschino dei processi di conflitto generazionale, che è pernicioso, perché squilibra, no, la situazione di equilibrio fra fasce generazionali. Noi dobbiamo stare molto attenti nel manipolare questi sentimenti proprio per salvaguardare quelle caratteristiche di benessere che vogliamo perseguire, benessere in senso lato. Quando leggerete la parte sul benessere capirete, no? L'importanza del benessere organizzativo, che però è quota parte del benessere generale, che è anche un target perseguito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Chi di voi psicologi andrà a lavorare nel settore sanità avrà a che fare molto proprio con queste tematiche.
Schiaccia.
Ok. Quindi l'altro elemento, l'altra caratteristica della cultura che vogliamo evidenziare è quella della sua ampiezza, abbiamo detto. Allora anche qui, quali sono i confini di una cultura organizzativa? Abbiamo preso a prestito questo termine dalla sociologia, per cui il termine cultura viene poi utilizzata anche da quella disciplina, ovviamente riferita a collettività molto ampie, quindi le civiltà, i paesi, i gruppi etnici. Noi la utilizziamo e la collochiamo all'interno delle organizzazioni, in parte anche i gruppi, però appunto per quelli che sono stati i meccanismi, quelli che sono i meccanismi di stabilità e di funzionamento e di sedimentazione della cultura, certamente i confini di una cultura organizzativa coincidono di solito con quelle organizzazioni. Al suo interno sì, possiamo trovare delle sottoculture, cioè delle culture riferite all'organizzazione più grande, ma che presentano alcune caratteristiche, alcuni elementi, cioè alcuni assunti personalizzati, quindi riferite a un gruppo più piccolo. Le sottoculture possono essere di tipo rafforzativo, cioè sono sottoculture i cui assunti rafforzano la cultura principale, possono essere ortogonali, cioè possono contenere degli assunti che non necessariamente sono contro o pro quella cultura, ma la affiancano ortogonalmente. E poi abbiamo le controculture, che invece sono sottoculture che contengono in sé elementi culturali che vanno contro la cultura di base.
Sono ortogonale o controculturale nei tuoi confronti? Ecco, rafforzativo. Questa mi viene bene di fare, ciò che voi comprendiate, questo esempio. Considerate l'organizzazione, io spesso vi dico, vi invito a considerare l'organizzazione nella quale voi vivete, della quale un tanto no? avete esperienza, consapevole e inconsapevole che sia, la vostra esperibilità, seguitemi nel ragionamento. Cosa voglio dire? Voglio dire che da un punto di vista topologico, demografico, istituzionale, voi siete qui in questa organizzazione che si chiama Università degli Studi di Trieste, che fa parte del Sistema Formativo Superiore Nazionale, vero? Vero. Siate rafforzativi, se non mi rafforzate, rinforzate, io rimango senza benzina. Bene, in questa organizzazione, della quale io vi stimolo ad avere un tanto di consapevolezza, abbiamo parlato delle consapevolezze culturali e organizzative, ecco, vi stimolo ad avere consapevolezza sia per motivi di studio, quindi per motivi formativi, sia per ragioni legate alla vostra, come dire, vision, alla vision che potete ricavare in termini politico-amministrativi. Non tutti i dipartimenti dell'Università di Trieste cantano nel coro la stessa musica. Mi seguite? Quindi sono sintonici, dov'è la mia amica? Sintonos, non vanno assieme. Tonos, ma cos'è? Sì, nel suono, no? Vanno nella stessa direzione. Non tutti. Anzi, molto spesso ci sono delle forti divaricazioni in termini proprio di cultura, oltre che di cultura organizzativa. Le quote di organizzazione sono sempre più imposte da vincoli che tendono sempre più a burocratizzare determinate funzioni, vi ricordate, no? Funzioni, mansioni, compiti di quel dipartimento. Ma in alcuni casi possono essere rafforzativi della cultura che in quel momento storico quel leader capo, che nell'università è chiamato rettore, cerca di imprimere. Altre volte sono ortogonali, altre volte sviluppano sottoculture oppure portano avanti quelle loro culture che diventano sottoculture contro culture. Cioè a dire, è vero che una quota può essere necessariamente sintonica, che è la parte più burocratico funzionale, cioè fare un bilancio per quella data, assolvere a determinate funzioni di carattere organizzativo, sospendere le lezioni, tutte quelle robe lì. Ma oltre a quello, per quanto riguarda ad esempio la concezione dell'istruzione superiore, il modo di fare accademia, ci possono essere delle divergenze, anche delle divergenze nel modo di intendere la funzione stessa degli studi superiori in questo paese, no? Punto? No, mi verrebbe da dirvi una roba, Sono le 11, dice l'infallibile monito della dottoressa Garzetti. No, vi volevo fare un esempio, forse dopo mi consulto se farlo o meno. Cioè di un'idea che io in una certa fase della mia vita avevo avuto e che avevo proposto e che ovviamente non è andata a buon fine. Ho detto ovviamente, perché? Perché in un'ottica conservatrice quelle robe lì non vanno bene, ma poi forse ve la dico. Adesso facciamoci la pausa, ci vediamo fra decina di minuti. Thank you.